Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Riprendiamo fin dall'inizio quello che chiederemo nella colletta. Fa che amiamo ciò che comandi. E lo chiediamo avendo davanti l'esempio del Signore Gesù, il ricordo dell'esempio del Signore Gesù che ogni mattina ci facciamo nell'Eucaristia.
Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 12, versetti 1-12. Si mise a parlare loro con parabole. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dei contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero, e poi molti altri. Alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede. Su, uccidiamolo ed eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito, infatti, che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Parola del Signore.
Ecco i versetti sui quali ci fermiamo oggi. Costituiscono la seconda parte della risposta, come abbiamo già visto anche ieri, di Gesù alle autorità. Vediamo insieme il testo.
La parabola e soprattutto la citazione del Salmo 117 deve essere molto importante per il Nuovo Testamento, per i discepoli di Gesù che più avanti hanno dovuto spiegarsi il mistero della morte del Signore, perché è citata anche in Atti 4, in Romani 9, come sappiamo, e in Prima Pietro 2, soprattutto hanno dovuto spiegarsi il cosiddetto indurimento di Israele. Io in questa parabola, questa volta, mi è sorto un problema. È vero che in una parabola non bisogna forse cercare la corrispondenza di ogni elemento con la realtà, però qui Gesù, come si dice alla fine, avevano capito che l'aveva detta per loro, è come se attribuisse a quella generazione anche l'uccisione degli antichi profeti, cosa che peraltro in altri testi implicitamente fa, perché dice: voi, guai a voi che dite, se fossimo stati ai tempi dei nostri padri non avremmo ucciso i profeti, così vi fate, ammettete di essere figli degli uccisori dei profeti. Allora, senza togliere questa interpretazione, che è molto bella perché è il punto di vista evidentemente del padrone, che continua a mandare insistentemente i suoi messaggeri e viene rifiutato, però ho anche pensato che sia la continuazione della domanda sul Battista: perché non gli avete creduto? Cioè il Battista è uno di questi inviati che era mandato a loro, proprio a quella stessa generazione. E letto in continuità, certamente, è un'accusa anche per non aver accolto il Battista.
Ma mi ha colpito moltissimo adesso quando Giovanni ha letto il Vangelo, l'ultimo versetto, cioè il versetto 11 della citazione del Salmo, dice questo è stato fatto dal Signore, è una meraviglia ai nostri occhi. E allora mi è venuto in mente Isaia 52, che dice 52-53, dice il versetto 15, 52-15, così si meraviglieranno di lui molte genti, i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Ecco, quindi questa cosa meravigliosa fatta dal Signore è proprio la consegna del Figlio di Dio, e qui Gesù mi sembra proprio che parli della sua morte assumendola, accettandola in modo pieno. Credo che sia uno dei momenti più alti del Vangelo di Marco questo. Ma la cosa che nella preghiera mi aveva suggerito la lettura di questo passo è il capitolo 9 della lettera ai Romani, che è veramente molto illuminante leggerlo in parallelo. Ne leggo solo alcuni versetti in parallelo a questo Vangelo, versetto primo del capitolo 9: dico la verità in Cristo, non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. E poi c'è l'ultimo versetto che non leggo, è il versetto 33, che è parallelo al testo.
È strana questa parabola, perché diversamente dalle altre parabole viene correttamente intesa dai capi, capiscono che l'ha detta contro di loro, e quindi viene capita anche da coloro che non conoscono Gesù, e diversamente invece dalle altre parabole che diceva le folle ai discepoli, che neppure i discepoli riuscivano a comprendere. Mi sembra di più un misto di reinterpretazione della storia di Israele da parte di Gesù e anche ovviamente una profezia di quello che avverrà non solamente ai capi, non solamente a se stesso, ma anche a quello che avverrà della vigna che è Israele, della vigna unica, che rimane una vigna unica, che non sarà sostituita, non sarà sdoppiata, e anche una profezia, appunto, che è indiretta ma riguarda se stesso prima, cioè che lui sarà scartato, ma che diventerà la pietra d'angolo di un unico edificio. Qui non si dice, ma è l'unico edificio che rimane e che sarà appunto la meraviglia che il Signore Dio compirà. Ecco, quindi unica vigna e unico edificio nel quale lui avrà un ruolo fondamentale.
Ma nell'ultimo versetto di ieri avevamo visto la risposta di Gesù, che diceva ai capi: non vi dico con quale autorità faccio queste cose. in realtà in questa parabola glielo dice e loro lo capiscono, come ha detto Stefano. Ma a me quello che mi aveva colpito due cose. Parlando di questo padrone della vigna che va a ritirare i frutti e manda i suoi servi a ritirare i frutti e vengono bastonati, uccisi e continua a mandarli. E non si ferma, cioè da ultimo manda il suo figlio amato. Questo a me è sembrato una cosa, cioè come dire, cioè, questo padrone evidentemente è Gesù non lo dice apertamente, ma è il Padre, è Dio che proprio dà tutto se stesso fino a mandare quest'ultimo figlio, sapendo già come erano stati trattati gli altri, però come dire, le tenta tutte. E quindi mi dicevo che in fondo poi l'ultima parola non è degli uomini ma è di Dio, cioè perché è Dio che dal fallimento degli uomini, dal rifiuto degli uomini, sa trarre questa meraviglia di cui dice poi il Salmo. Cioè questa pietra scartata dai costruttori diventa pietra d'angolo e questo è stato fatto dal Signore.
Allora il proprietario ha tre, ci sono tre soggetti che tutti e tre sono però legittimati e hanno autorità, i vignaioli come i servi e l'ultimo di cui dice che è il figlio, però prima lo presenta al versetto 6 come ne aveva ancora uno. Di chi? Di che cosa? Di servi. Quindi lo presenta come servo questo figlio. Questi tre soggetti sono tutti e tre legittimati con autorità, ma dai vignaioli stessi quest'ultimo è riconosciuto come l'erede, come quello che avrà l'eredità. E quindi è come se qui si volesse, ecco, si dicesse in risposta al discorso di ieri sull'autorità, da dove viene, insomma, dal cielo o dalla terra. E qui è come dire che questo figlio, la sua eredità, viene da qualcosa di molto maggiore, superiore a quella che è stata comunque donata ai vignaioli, a ripetizione, fra l'altro, con l'arrivo di servi, in modo anche irrazionale, si potrebbe pensare, da parte del proprietario della vigna, però in questo dono, nonostante diciamo questa abbondanza, la benedizione, la terra, l'abbondanza, non c'è stata però il cambiamento da parte dei vignaioli, e quindi dopo ci sarà però il giudizio, che questi vignaioli saranno eliminati. E allora, per tornare al nostro tempo, cioè di Gesù, la domanda potrebbe essere: da chi? Chi sono i nuovi vignaioli?
Al capitolo 4 aveva detto: guardino sì ma non vedono, ascoltino sì ma non comprendano. Ecco, questi capi si comportano proprio così, cioè loro interpretano Gesù e lo voglio far rientrare dentro i loro schemi, cosa che è impossibile.
Anche a me ha colpito quello che dicono. Quello che Gesù dice mette in bocca ai vignaioli, e quelli dicevano fra di loro: ecco, è l'erede, venite, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Quindi l'avevo sentito riferito ai capi, ai presbiteri, ai capi del Tempio. E qui rivela, mi sembrava ancora un appello alla conversione, perché il Signore rivela il peccato. Appunto, il problema è avere l'eredità, e quindi mi sembrava ci fosse un peccato di invidia e non accettare appunto che l'erede è lui. E quindi mi pareva questo il peccato. E così la citazione, anch'io ho pensato che la citazione del Salmo 118 è la risoluzione, perché poteva essere un po' amara come finale: il figlio ucciso, la vigna tolta, i vignaioli, e invece c'è il capovolgimento, è la grande opera del Signore. E quindi mi sembrava la soluzione.
Ma nel versetto primo, proprio appunto all'inizio della pericope, c'è descritto benissimo che cosa ha fatto quest'uomo a questa vigna. E quindi mi sembrava proprio che, cioè, il padrone della vigna non cambia la vigna, ma cambia i contadini. Cioè, perché la vigna è sua, e anche Isaia, la vigna è del Signore. Quindi la colpa ricade proprio su questi contadini, colpa, insomma, questo rifiuto, e non sulla vigna, perché la vigna è del Signore, e perciò ricade su loro per ciò che hanno fatto agli inviati. Ecco. Allora, a chi spetta la vigna? A chi spetta? La vigna spetta al... Prima è stato appunto accennato a questo servo, a questo inviato, ma comunque aspetta il figlio, perché il figlio è l'erede, ecco. E chi vuole, come dire, quasi usurpare, rimane schiacciato, ecco. Il figlio non è solo l'inviato, ma è anche l'erede. Questo è importante, insomma, la vigna rimane comunque. E mi ha colpito molto appunto che in Matteo soltanto, che questa sentenza contro i vignaioli è pronunciata proprio da loro. Ecco, in Marco e Gesù che la dice invece in Matteo, ecco, è pronunciata proprio da loro stessi.
Non è una pagina tragica, nonostante interpretazioni tradizionali, e qui l'espressione dello scontro inevitabile provocato da Gesù stesso con la sua azione contro i Sadducei. Ricordiamo che questi non sono semplicemente le guide, sono i Sadducei. In quel momento sono al potere, diciamo, ma come vedremo subito dopo ci sono posizioni molto diverse rispetto a Gesù. Quindi l'azione di Gesù qui è da Gesù raccontata in un altro modo. In Isaia si utilizza Isaia capitolo 5, ma lo si stravolge, come è normale. Gesù cambia la destinazione di quel testo di Isaia. In Isaia è un giudizio sulla vigna, qui è un giudizio sui Sadducei. E al centro mi sembra che ci sia, proprio come avete sottolineato, l'espressione il figlio, l'erede. Però bisogna notare, a mio parere, che questo non è quello che pensano i Sadducei, perché se pensassero così allora l'avrebbero riconosciuto. Questo è quello che Gesù dice del motivo, secondo lui, del perché loro lo rifiutano o sono contrari. È una cosa un po' diversa, perché qui si rivela come al centro c'è la previsione della sua morte, e questo è un dato centrale in tutto il Vangelo anche, cioè il fatto che Gesù ha di fronte questo come sua missione. E a me sembra che la tesi, per concludere, di tutta la parabola, sostenuta dalla citazione importantissima del Salmo, a pietra scartata, e la tesi è questa, che proprio la vostra opposizione, opposizione dei Sadducei, dei capi, dei sacerdoti, dimostra che io sono il figlio. Perché? È scritto. È la pietra che viene scartata dai costruttori, quella che diventa capodangolo. Se non fosse scartata, non potrebbe diventare capodangolo.
A me è sembrato, già stato accennato, lo dico in un altro modo, se volete, è sembrato evidente che c'è uno scarto fra come finisce la parabola e come invece è dalla citazione che Gesù fa, è un'altra cosa, è una conclusione diversa. La parabola finisce, è stato detto, e i vignaioli, con la fine dei vignaioli che hanno ucciso l'erede, sono in Luca, fra l'altro, sono gli stessi interlocutori di Gesù, i sadducei, i capi che si meritano questa sorte. Quindi è evidente anche è più evidente ancora nel brano di Luca che non avevano capito che era riferita a loro, perché dalle loro parole stesse lo si comprende. E, però appunto questa fine dei vignaioli, questa fine del figlio amato, costituisce uno scarto con quello che Gesù invece dice citando il Salmo. Quella io la ritengo, anche io la ritengo la vera conclusione di Gesù, riprendendo il Salmo 118, 117, 118, un versetto, e mostrando che questa è opera, non cita solo la prima parte, la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra d'angolo, ma cita anche la seconda parte del versetto che è molto importante, questo è stato fatto dal Signore. E interpreta in questo modo quello che la parabola, fuori dalla parabola, è una meraviglia ai nostri occhi. E per tornare al Salmo, che è già stato ricordato, citato più volte nel Nuovo Testamento, e citato anche in Marco, anche l'abbiamo visto, un altro versetto di questo Salmo, nell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, la folla che grida «Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna, nel più alto dei cieli», è sempre un'accettazione dello stesso Salmo. E all'interno dello stesso Salmo 117, questo è interessante, si parla di una figura che combatte per Israele contro tutte le nazioni che lo hanno circondato e che è vittoriosa, e che appunto benedetto colui che viene nel nome del Signore. È la figura davidica nel Salmo molto probabilmente, e al versetto 22 e invece c'è all'interno del Salmo c'è questa affermazione che sembra un po' fuori contesto del Salmo stesso. La pietra scartata dai costruttori, qui non sono le nazioni i costruttori, è divenuta la pietra d'angolo, questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. E qui, come avviene anche in altri salmi, per esempio nel Salmo 44-45, quando si descrive la bellezza del re, e a un certo punto del re umano, uomo, di natura umana, a un certo punto il tuo trono si dice, oh Dio, e dura nei secoli, qui si ricorda una visione, una concezione messianica molto diversa, di un re che viene quasi di figura divina. Così troviamo anche qui, a me pareva molto interessante, ritornando al nostro testo poi concludo, perché con questa citazione dello stesso Salmo Gesù conferma quello che aveva già fatto nell'ingresso a Gerusalemme, una visione di un re molto diverso, non è un re davidico, è un re che viene rifiutato. Qui siamo all'interno di Israele, non c'entrano le genti, non credo. Con i romani siamo in un altro contesto, e la visione di un re o di un messia che è sofferente, che è scartato, ma che tutto questo rientra nel piano del Signore, è stato fatto del Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Pareva molto, molto, molto forte la conclusione di Gesù nel confronto con i sadducei. Ecco, preghiamo dunque insieme per noi, per tutta la Chiesa, per la grande famiglia dei popoli di Dio, chiedendo per tutti la grazia del Signore, la sua misericordia, e diciamo ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, Signore. Sì, preghiamo per tutta la Chiesa del Signore, per tutte le Chiese, in particolare per le Chiese e per i cristiani che sono più partecipi del rifiuto e della passione del Signore, perché il Signore continui a operare la meraviglia della sua opera, che rinnova la vita dalla morte. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Preghiamo in modo particolare oggi, anche con questo testo, per Israele, per quelli in particolare che continuano a scrutare le Scritture, perché il Signore li riempia del suo Spirito e della sua luce. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per il dono della pace, per che il Signore la operi con la sua potenza. Preghiamo per la pace dei cuori, per la pace fra i popoli, per i paesi più tormentati dalla violenza, dall'ingiustizia, dall'oppressione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per quanti sulla terra sono i più rifiutati, i più scartati, i più messi a parte da parte degli uomini, perché il Signore li sostenga, li difenda e continui a operare con il suo braccio potente, capace di salvare e di rinnovare a vita. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo ancora per noi, per la nostra lettura quotidiana del Vangelo, perché ci possa trasformare secondo i sentimenti del suo Spirito. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Continuiamo a pregare anche per tutti gli ammalati, per quelli che ci sono affidati, e per tutti gli ammalati nel mondo, per tutti gli ammalati di coronavirus, per quanti sono nelle terapie intensive, più a rischio della vita. Preghiamo perché il Signore conceda presto di trovare un vaccino. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta l'Asia. Preghiamo perché il Signore riapra le porte di quel continente, soprattutto ai missionari, perché possano partire e andare in quelle terre. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti quelli che sono turbati nello spirito e nella mente. Preghiamo per i malati che ci sono stati affidati, le persone che soffrono di nervi, che soffrono, i particolarmente sensibili che soffrono per la violenza esterna. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Fratelli che stanno facendo il ritiro in questa settimana, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per tutto il problema delle nostre liturgie, del catechismo, il Signore ci illumini nel prendere decisioni giuste in questa situazione di difficoltà. Preghiamo.
Accompagniamo anche i Cilloni e i Forte, che si apprestano a fare un passo di legame con la nostra, più intenso con la nostra famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci,
i morti di queste ore, preghiamo.
Ascoltaci,
per Cristo nostro Signore.
Amen.